Domenica 9 ottobre 1977, presso De Bortoli.
Dopo quei due giorni partì di là per andare in Galilea, benché Gesù abbia attestato che un profeta non è onorato nel suo proprio paese. Giunto dunque in Galilea, i Galilei lo accolsero, avendo veduto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa, perché essi pure erano andati alla festa. Perciò venne di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era là un funzionario della corte, il figlio del quale era ammalato a Cafarnao. Quegli, avendo sentito dire che Gesù era dalla Giudea, era venuto in Galilea. Scusate, quegli, avendo sentito dire che Gesù dalla Giudea era venuto in Galilea, andò da lui e lo pregò di discendere e di guarire il suo figliolo, che in realtà stava per morire. Però Gesù gli disse: Se voi non vedete i miracoli e prodigi, non credete. Il funzionario della corte gli rispose: Signore, discendi prima che il mio figlio muoia. Gesù gli dice: Va, tuo figlio vive. L'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e se ne andò. Mentre egli già ritornava, i suoi servitori gli vennero incontro dicendo: Tuo figlio vive. Egli domandò loro a che ora avesse cominciato a sentirsi meglio, ed essi gli risposero: Ieri, alla settima ora, la febbre lo lasciò. Allora il padre riconobbe essere quella l'ora precisa nella quale Gesù gli aveva detto: Tuo figlio vive, e credette lui e tutta la sua casa. Fu questo il secondo miracolo che Gesù fece venendo dalla Giudea in Galilea.
Io proporrei di restare ancora sull'argomento di domenica scorsa, cioè, avendo sentito dire che Gesù era venuto in Galilea, andò da lui per cercare di vedere e approfondire ancora qualche aspetto. Il problema centrale era quello della fede. Intanto vediamo un po', non so se avete qualche cosa da dire circa quella di domenica scorsa. Dite qualcosa.
No, io pensavo mentre leggevo, e appunto quel pensiero mi ha fatto svegliare la lettura a un certo momento, all'affermazione di Gesù che nessuno è profeta nella sua patria. E pensavo come patria di Gesù sia l'anima umana, patria del figlio di Dio, del verbo di Dio, cioè sede naturale del verbo di Dio. Dire innaturale perché l'anima è creata in immagine di Dio, è l'anima stessa. E per quale ragione? Il figlio di Dio. Direi che è quanto di più congeniale l'anima dovrebbe scoprire nell'universo quando si risveglia il problema della conoscenza e della verità, non è accolto come profeta, cioè non è accolto come colui che parla a nome di Dio.
Cioè, diciamo pure, Dio non è accolto in casa sua. L'abbiamo già detto in Giovanni, no? All'inizio, nel prologo,
Scusa, io
venne
do,
nella sua casa e i suoi non l'accolsero.
do alle parole di Gesù un valore assoluto come bisogna dare, capisci? Quindi questo vuol dire che per tutte le anime avviene questo processo di rigetto, di non ascolto della parola di Dio, di non accettazione della rivelazione di Dio, che Dio fa a noi attraverso la sua parola, cioè il suo figlio.
Infatti
E questo per quale ragione?
da Adamo in poi, tutti, quindi da Adamo in poi, cioè dal primo uomo, fino a noi, ed è scontato per tutti, cioè eccetto Maria. Ma Maria, diciamo, è già creatura nuova, è una creazione nuova di Dio, è tutta opera di Dio, è Immacolata Concezione. Immacolata Concezione vuol dire proprio una concezione nuova di Dio, no? Creatura nuova di Dio. Ma quindi è scontato, eh?
È scontato,
È
però
scontato.
quello che è
Per
triste è
cui l'uomo,
questo.
cioè l'uomo deve sperimentare il rifiuto di Dio, l'assenza di Dio per scoprire Dio.
Ecco, perché Gesù poi va in Galilea, cioè esce da quella terra, dalla sua patria, cioè direi si allontana dall'anima, toglie
No, poi
l'anima.
viene in Galilea. Va.
Cioè lui dalla Giudea va in
Nella
Galilea,
Giudea,
quindi.
sì. Nella Galilea dove è stato rifiutato,
Ah
nella Galilea è la sua
sì, giusto,
patria.
giusto, giusto,
Cioè Gesù viene nella patria che l'ha rifiutata, nella patria che lo rifiuta.
Ah
Cioè,
sì, l'avevamo visto
ci
domenica.
ricolleghiamo con il passo del prologo del Vangelo di San Giovanni, no? Dove dice, venne nella sua
Sempre.
casa, e i suoi non l'accolsero, ma a quanti l'accolsero viene potere. Quindi, però c'è sempre un'azione di rifiuto, l'azione di rifiuto però che non preclude, per cui anche nel rifiuto c'è la possibilità ancora poi dopo, anzi lei proprio attraverso il rifiuto, uno tocca con mano, guarda cosa ho fatto, e ha la possibilità poi di riaccogliere colui che ha rifiutato, perché a costo di lasciarsi uccidere lui rimane tra coloro che lo rifiutano, ma anche lui morto tra noi è ancora un motivo di salvezza. Ma lui morto ci fa toccare con mano la nostra solitudine. Guarda, eravamo con Dio e non lo sapevamo, adesso stiamo toccando con mano cosa vuol dire essere senza Dio. Ma siccome però lui ci fa toccare con mano l'assenza di Dio, per recuperarci, la sua morte è ancora motivo di salvezza per noi, se, ecco, se ci apriamo, se attraverso la morte capiamo che il permanere il nostro io, perché la causa della morte è invece il nostro io. Noi, pensando noi stessi, siamo motivo di morte, della morte di Dio, perché di rifiuto è preso il nostro Dio. Allora, toccando con mano l'assenza, la morte di Dio, scopriamo che il permanere del pensiero del nostro io è motivo di uccisione, di delitto, delitto verso la verità, questo Dio. Ecco, allora quello ci dà la possibilità di risalire, cioè di morire noi stessi.
Quindi è necessario che questo rifiuto avvenga perché
non possiamo portare le conseguenze. È necessario che Cristo muoia affinché tutto il popolo sia salvo.
Muoia per opera nostra.
È necessario che Cristo muoia, cioè è necessario che ognuno di noi tocchi con mano che il vivere nel pensiero del nostro io è motivo di, capisci? Ecco, di uccisione di Dio, di privazione che viene dalla verità. Ma è necessario che noi tocchiamo con mano, fidato che noi non siamo convinti che la vita vissuta nel pensiero del nostro io è motivo, capisci, di delitto, di uccisione di Dio, noi continuiamo a vivere nel pensiero del nostro io. Abbiamo bisogno di sperimentare, di toccare con mano questo, per superare questo posto di blocco. Perché nel processo della creazione, cioè, attraverso a noi un primo tempo nella creazione, osserviamo, constatiamo quello che dicono gli altri, quello che dicono le creature, tutto questo. Poi ci arriviamo attraverso questo processo, noi arriviamo a entrare noi in gioco, a prendere coscienza del nostro io. Capite? È una fase di maturazione, ma la coscienza del nostro io, che è la premessa per arrivare a prendere coscienza di Dio, perché soltanto un essere consapevole, un essere cosciente, ha la possibilità di conoscere la verità, di conoscere Dio. Come noi arriviamo a prendere coscienza del nostro io, ecco che ci fermiamo, capite, questo posto di blocco. Cominciamo a vivere per coscienza del nostro io. Cioè, noi ci fermiamo a una tappa intermedia nel processo di maturazione verso Dio. Abbiamo visto già anche domenica scorsa che la salvezza non sta nel ricevere doni da Dio, ma sta nel ritornare a Dio. E il Vangelo di oggi è del Lebbroso. Quindi la salvezza non è stata, tutti i 10 ricevettero il dono da Dio della guarigione. Ma San Paolo dice: se anche avessi la fede da spostare i monti, se non ho la carità, nulla mi giova. La carità è questo ritornare a Dio, la fede che si volge ad amare, la fede che ritorna, che ci fa tornare. Per cui 10, tutta l'umanità ha ricevuto doni da Dio. Uno, ecco, quest'uno, vedi, quest'uno che rappresenta che il ritorno si fa personalmente. Infatti li abbiamo fatto notare nella lettura che ho fatto ieri, non la radio, che questo unico, che era uno straniero, che vedendosi guarito sente il bisogno di tornare a rendere gloria a Dio, rappresenta proprio, diciamo, l'individualità, capisci? La ribellione al gruppo, colui che si assume la responsabilità di ubbidire al bisogno della fede, al bisogno di amare, e si distacca da quello che fanno tutti. E abbiamo quindi un ritorno personale. Il ritorno a Dio è sempre personale perché richiede il superamento dell'io. Fino a che noi restiamo nel nostro io, se la troviamo carita, magari ringraziamo il Signore e partiamo col gruppo e andiamo avanti. No, bisogna staccarsi, ecco, e perché c'è il superamento dell'io. Ed è il ritorno personale, 1 su 10, quell'uno rappresenta appunto, vero, il ritorno, la vita personale con Dio. Ora, la salvezza sta, come detto, non nel ricevere doni, ma nel ritornare a colui che ci fa i doni. Ecco, forse possiamo penetrare di più in questo concetto, e poi quello che volevo affermare qui, tenendo presente questo fatto, che dunque, noi abbiamo detto vero, che la vita è comunione con, e la nostra vita attuale è possibilità di comunione, per cui il mangiare, ad esempio, non si può vivere per mangiare, perché il mangiare ci mette soltanto nella possibilità di vivere, ma non ci fa vivere, non è vita, no? Ecco, la vita invece è comunione con. Ora, allora, dovremmo dire che cos'è che ci unisce, l'elemento che ci unisce, ci mantiene uniti. Allora, quell'elemento che ci unisce, tenete presente quello che abbiamo visto adesso, non è i doni che riceviamo, ma quello che ci unisce sono i doni che facciamo. Quello ci mantiene uniti, capisci?
Leggevo di una pagina di Teatro, dice solo l'estasi unisce.
Sì.
Al punto che Dio non potrebbe esistere, dice, se non fosse lui stesso unione, e la Trinità ne è un emblema di sì. Unione.
Però adesso lì capiamo, ad esempio, che Dio, donando se stesso a noi, si unisce a noi, ma noi ricevendo doni da Dio, non è quello un motivo sufficiente per unirci a Lui. Noi ci uniamo a Lui soltanto in quanto facciamo dono a Dio di quello che riceviamo da Dio. Cioè Dio, donandosi o donandoci doni, Lui si unisce a noi, ma noi non ci uniamo a Lui, fin tanto che non ridoniamo i doni ricevuti da Lui, non li ridoniamo a Lui. Ecco, in questo ritorno, per cui il ritorno diventa difficile, ecco per cui 10 e 1 è molto difficile, però ricevere doni è facile, tutti i 10 hanno ricevuto doni, ritornare a colui che ti ha fatto il dono e diventa molto, ecco, per cui mangiare è facile, ad esempio, e vivere è difficile, perché vivere vuol dire donarsi, e donarsi vuol dire fare dono soprattutto di noi stessi, il nostro pensiero, eccetera. E poi, più noi ci doniamo a Dio, e più, ecco, direi, è questa circolarità di noi. Allora, Dio continuamente fa doni a noi, se noi continuamente facciamo doni a Dio, allora in questo scambio continuo di doni, da Dio a noi, da noi a Dio, si stabilisce, questo è l'elemento che unisce, l'elemento che fa comunione, e quindi si introduce nella vita. Ma se noi ci arrestiamo, ecco, per cui se noi ci arrestiamo ai doni che riceviamo, non ritorniamo i doni a Dio, non ci uniamo a Dio.
Il dire grazie non è sufficiente.
No, il ritornare non è solo semplicemente dire grazie a parole.
Perché si parla di ringraziamento,
ecco, non dire,
parla di ringraziamento.
No, rendere gloria è una cosa diversa, cioè è conoscere, è unificare, è raccogliere in Dio. Perché Dio opera in tutte le cose, non ad esempio per significarci idee, fatti o farci conoscere creature, no, per parlarci di sé. Tutte le cose sono segni. Ora, tutto è opera di Dio, ecco, e siamo sempre lì. La fede ci annuncia l'esistenza di Dio, e annunciando l'esistenza di Dio ci dice che tutto è opera di Dio. Se tutto è opera di Dio, tutto è parlare di Dio a noi. Se parola, quindi è segno di Dio per noi, segno. Quindi Dio in tutte le cose, in tutte le idee, in tutti i fatti, in tutte le creature che ci fa incontrare nella nostra vita, ecco, no, noi ci fermiamo alle creature, lì l'errore, no? O i fatti, oppure le idee, no. Dio in tutte le cose ci parla di sé, ci fa conoscere qualcosa di sé. Allora, noi dobbiamo sempre passare dal segno che riceviamo, dai fatti, dagli incontri, a Lui, a che cosa di Lui mi dice questo segno. Ecco il ritorno. Per cui la parola che viene a me, il segno che viene a me da Dio, deve essere raccolta da me e riportata in Dio per cercare di vedere che cosa Dio, ho immaginato l'altra volta, no? A Vigna, bisogna, se noi restiamo con Dio, di vedere l'eterno nel tempo, l'assoluto nel relativo, visto il fatto di Lazzaro, ecco, ecco. Ora, quindi se noi la fede, se noi restiamo nella fede, la fede ci conduce, ci fa continuamente desiderare di vedere nei fatti, nelle cose che passano, di vedere l'eterno, cioè di vedere l'assoluto, cioè di vedere Dio. Mentre invece nel pensiero nostro io, noi tendiamo a trasformare tutte le cose che passano in eterne, in assolute, e lì tutta la fatica, diciamo, della nostra vita, il lavoro, però, tutte le tribolazioni, perché noi attraverso tutte le nostre fatiche, eccetera, ci intendiamo di rendere assoluto ciò che non è assoluto, e questo è nel pensiero di Dio. Per cui questa cosa qui c'è, allora io mi do da fare per mantenerla, e penso a Dio io. Se invece ho la fede e penso a Dio, ecco, lascio pure che questa cosa qui passi. Passerà certamente, non resterà pietra su pietra, però cerco di capire il significato, che cosa mi dice di Dio, che cosa Dio mi vuol dire attraverso questa cosa che me lo presenta per un quarto d'ora, tra 5 minuti della mia vita, ma intanto me l'annuncia. Allora Dio, attraverso tutte le cose che va a incontrare, ci annuncia qualche cosa di sé. Se noi, ecco, allora, se noi abbiamo fede, cioè teniamo presente Lui, però noi tendiamo a raccogliere il suo annuncio in Lui per cercare di vedere, di capire che cosa ci dice di Lui. Allora passiamo all'eterno, passiamo alla conoscenza di Dio che diventa vita eterna. Raccogliendo l'annuncio di Dio, passiamo alla vita eterna che è conoscenza di Dio. Se invece noi ci fermiamo a questo nostro io, noi vediamo o gustiamo l'annuncio, perché in quanto annuncio di Dio tutte le cose si presentano qualche cosa di Dio, quindi si presentano ad esempio belle a vedersi, buone a gustarsi, perché è il frutto di Adamo e di Eva, quindi perché essendo segni di Dio tutte le cose sono buone, vere, belle e quindi si attraggono. Allora attraendoci noi tendiamo a renderle assolute e ci fermiamo lì. Invece no, però se noi abbiamo presente il pensiero di Dio, il pensiero stesso di Dio ci trasforma quella cosa vera, bella e buona in segno di sé, in parola, in significato. E quindi ci fa sentire il bisogno di cercare presso Dio, però che cosa mi dice di Dio questa cosa? Ecco. Ed è il movimento, ed è questo, direi, è questo ritorno a Dio che mi unisce, che crea l'unione. E rinsalda, più noi quindi uniamo Dio, offriamo Dio i suoi doni, riportiamo Dio i suoi doni, e più questi ci uniscono. Però, ora siccome siamo fermi al posto di blocco dell'io, ecco che nel posto di blocco dell'io tutte le cose diventano per noi motivo di arresto. Ecco, allora noi decidiamo Dio. Arriviamo a decidere Dio. A far fuori Dio, vero, perché Dio lo vediamo soltanto colui che tende a portarmi via le cose. È il nemico, è l'antiumano, è il disumano. Lo vediamo sotto quell'aspetto lì, nel pensiero dell'io. Allora arriviamo a uccidere Dio. Facciamo fuori, così l'eredità sarà nostra. Ecco, ci teniamo più all'eredità, alla vigna, capite, che al padrone della vigna. La situazione.
Sempre.
Ti giriamo più le scatole. Va bene, ti amore.
Pensavo... E raccogliere le cose in Dio si raggiunge l'eterno delle cose, no? Dio significa qualcosa di sé, però significa anche qualcosa di noi in tutto, perché
il segno è segno in quanto però rappresenta Dio e rappresenta noi.
Ed è più facile forse raccogliere quello che rappresenta noi che non quanto rappresenti Lui. Di fronte per esempio all'esempio, non so, di un ubriacone o di una prostituta, di un bestemmiatore, insomma, può essere facile dire subito Dio mi vuole rappresentare lo stato della mia anima,
sì.
Che è la mia anima che si prostituisce, che si ubriaca, certo, che bestemmia.
Sì, certo. Lo specchio.
Lo specchio, tutte le cose, ecco, nel povero, nel lebbroso è la mia anima, cioè viene spontaneo, cioè basta proporci questo, è facile coglierlo,
sì.
Senza forse tanto raccoglimento
sì.
Anche.
No, ci vuole il pensiero di Dio, perché se non c'è il pensiero di Dio, allora, noi non vediamo lo specchio.
Ma col pensiero perché, di Dio,
Perché nel pensiero dell'io, noi diciamo, meno male, non sono quello,
però,
io sono diverso, ecco, nel pensiero dell'io. Per cui magari diciamo, Signore, io ti ringrazio, perché io non sono come quello.
Sì, ecco, però, ecco, cogliamo più facilmente l'aspetto che si riferisce a noi. Ora, cogliere l'aspetto, cioè quello che Dio manifesta di sé, anche in queste scene così negative,
certo.
Ecco, come si arriva?
Ma lui...
Nel vedere nella scena di una prostituta, di un ubriacone, di un bestemmiatore, di un povero, mi è difficile, vedere lo specchio della mia anima, però è difficile vedere quello
sì,
che
sì, ma
mio.
Proprio facendoti vedere lo specchio di quello che noi siamo,
sì.
Ci invita a rivolgerti a lui, perché lui è quello che non mi fa più
ma
prostituta.
Ma cosa mi rivela di lui?
Mi rivela che lui è la salvezza, che lui è il medico, quello che guarisce. Per cui se io sono una prostituta è perché, capisci, mi sono dimenticato di lui. Per cui lui mi mette di fronte a quello che io sono, dimenticando lui. Se io arrivo al delitto perché mi sono dimenticato di lui. Se metto lui in croce, lo metto in croce perché mi sono dimenticato di lui. Ma allora, ecco
Ma di nuovo, che cosa mi rivela di lui per conoscere lui?
Per conoscere lui, che lui è colui che mi fa diverso da quello che sono. È colui che mi fa diverso.
C'è un invito a unirmi
perché,
di più.
Certo, perché lui attraverso tutte le sue opere ci richiama a sé. Ecco, lui attraverso, perché Dio crea tutte le cose? Perché noi non siamo capaci a restare con lui. Che cos'è che ci impedisce di restare con lui? Perché noi siamo instabili. Quello che ci impedisce di restare con lui è perché non facciamo quello che fa lui. Non facciamo quello che fa lui. Gesù infatti dice, non facciamo quello che fa lui. Gesù dice, però io, ecco, il Padre non mi lascia mai solo, perché faccio sempre ciò che piace a lui. Soltanto facendo ciò che piace a una persona io posso restare unito alla persona, altrimenti mi disunisco, anche se sono unito fisicamente, in una stessa famiglia, in uno stesso gruppo, vicinissimi, eccetera, si diventa lontanissimi, perché la condizione per restare uniti, l'ho già detto prima, capite? E siamo questo ritorno, cioè sempre fare quell'altro, non fare il noi. Quindi soltanto imparando a fare quello che fa Dio, si resta un... Ora noi essendo creatori non siamo capaci a fare quello che fa Dio. Quindi qui l'instabilità, per cui è vero, Dio ci rivela se stesso e noi immediatamente siamo, non è che noi non conosciamo Dio, Dio è colui che nessuno può ignorare, è vero, ma noi non siamo capaci a restare con Dio. Allora Dio si abbassa, ecco, assume l'aspetto della formica, perché io con la formica sono capace a guardarla, Dio non sono capace a guardarlo. Ecco, Dio assume e diventa il segno, capisce? Ecco, e assume, se accettando mi schiaffa in faccia la prostituta per dirmi, ma io sono capace di osservare la prostituta, non sono capace di osservare la sua santità. Ecco, e Dio allora si abbassa i livelli, capisce? E i livelli osservabili nel pensiero dell'Io, la pietruzza, il tramonto, ecco, il monte, l'albero, sono tutti segni di Dio, ma sono tutte concessioni che non durano. Quindi sono lezioni, ammonimenti, cioè inviti a. Per cui se noi raccogliamo in Dio e più diventiamo capaci di restare con Dio, perché diventiamo capaci di fare quello che fa Dio, raccogliendo, fino a generare il suo verbo, la lezione eterna, fare, generare il verbo del Padre.
Fare quello che fa Dio vuol dire generare il verbo?
Sì, nella vita eterna è quello, fare il verbo di Dio, capisci? Per cui
è Dio stesso che lo genera.
Certo, ma se noi siamo con Dio, con Lui generiamo il verbo di Dio, capisci? Ecco. E allora c'è l'unione. Ma dico, più noi raccogliamo anche i segni, raccogliendo i segni, per quello che noi raccogliamo restiamo raccolti. Ognuno può restare unito nella misura in cui ha raccolto. Per cui Gesù dice, che ad ognuno sarà dato veramente ciò che avrà voluto avere, ciò che avrà raccolto. In altre parole, ricordando quello che avevo già detto prima, che quello che ci unisce è ciò che noi doniamo a Dio, quindi ognuno di noi avrà solo ciò che avrà donato, mentre ciò che non avrà donato, quello veramente lo perderà, perché quello diventerà un motivo di disunione.
Ecco, più perderà vita.
Ecco, per cui, ecco, vedete che troviamo la conferma, per cui ecco, più noi ci affrettiamo a donare a Dio, a riportare a Dio nel Dio, e più noi realizziamo, Dio realizza in noi, ecco, questo tradunione, questo legame che certamente diventa fortissimo, perché diventa tutto che ci unisce, non c'è più nulla che ci disunisce, mentre invece nel pensiero dell'Io tutto diventa motivo di disunione da Dio, tutto, occasione, per cui diciamo, come mai Signore, ora hai creato un mondo così perverso per cui tutto mi disunisce da te? No, non è il mondo, non sono le creature che mi disuniscono, sono io, che nel pensiero del mio io, capisci? Sono io che non riporto a Dio, per cui tutto mi diventa occasione di dispersione, ma tutto mi diventa occasione di dispersione per cui perdo, in quanto non ho riportato, non ho raccolto il Dio. Ma se invece però noi raccogliamo molto in Dio, tutto quel che incontriamo nella vita, essendo parola di Dio, diventa motivo, perché noi non possiamo unirci a Dio se Dio non parlasse, è la parola di Dio che ci unisce, ma non basta che Dio parli, perché Dio parla, ecco, bisogna che la parola di Dio venga da noi raccolta in Dio, nella misura in cui noi raccogliamo, e più noi raccogliamo, e più allora tutto il parlare di Dio diventa motivo di unione, per cui dice, al limite estremo non c'è più nessuna creatura, nessun fatto, nessuna idea, nessun avvenimento che ci possa distogliere da Dio. E arriviamo a San Paolo, che cosa mai mi può distaccare dal Cristo? Capisci? Ma nelle passioni, nel mondo, nelle potenze, eccetera, non c'è più niente che mi possa... Ecco, perché tutto è motivo, perché dato è logico, tutto è opera di Dio. Dio non parla mica per disunirci, Dio parla per unirci. E come mai Dio parla per unirci e noi siamo disuniti? Ecco, siamo nella sua casa, e come lo rifiutiamo noi nella sua casa? Ecco, è perché siamo fermi al posto di blocco dell'io.
Ecco, come mai, comprendendo questo, per liberarci dall'io, ecco, cioè comprendiamo che l'io è un posto di blocco, vorremmo liberarci da questo, perché è logico, tutto dovrebbe unirci a Dio, invece ci porta via. Ma non sta a noi questo, questa liberazione, non aspettarla da Dio.
Certo, è tutta opera di Dio, ma richiedere il sacrificio, perché più noi, siccome diventiamo figli delle nostre opere,
cosa dobbiamo fare, ecco, per liberarci?
La penitenza, è quella che è la famosa penitenza, e sacrificio, perché costa. Dice, sforzatevi di entrare perché la porta è stretta.
Ma cosa
dice, come mai il Signore hai fatto male il tuo mondo? Che la porta per arrivare a te è stretta e larga invece la porta che porta alla perdizione. Ritorno al concetto di prima. Tutte le cose ti disperdono, ma le cose sono creature di Dio. E come non ci convertono? Perché ci divertono e non ci convertono? Comprende? Allora Dio ha fatto male le cose? No, Dio non ci dirà mai, perché lui ha fatto tutte le cose per convertirci. E quindi siamo lo stesso. Perché? Ma perché a un certo momento noi diventiamo figli della nostra dispersione, figli delle nostre opere. Per cui tutto quello che non ho unito a Dio diventa per me motivo di disunione. Se tutto quello che unisco diventa per me motivo di unione e quindi di accelerazione, tutto quello che non unisco a Dio, divento figlio di queste opere di disunione, diventa per me motivo di disunione. Quindi a un certo momento quando capisco l'errore, ma questo mi costringe a un lavoro enorme, a una fatica enorme. Sta bene?
No, sta bene.
Scusa un po', la realtà di questo posto di blocco che è dato dal pensiero del nostro io non consiste in parte o non è imputabile in parte alla poca conoscenza o alla scarsa conoscenza che noi abbiamo del pensiero di Dio. Oggi leggevo, per esempio, che la conclusione della dottrina mistica dello pseudo Dionigi, che San Tommaso ha fatto sua nella Somma Teologica, dice che quando l'uomo, il pensiero umano, riesce a realizzare il massimo di unione con Dio, deve concludere che ha realizzato l'unione con il sommamente sconosciuto. Capisci? Quindi io vorrei chiederti questo. Che idea possiamo noi farci di Dio allora? Come noi parliamo di conoscenza di Dio, ma se le vette più alte della sintesi tra l'umano e il divino e la conclusione di un'unione con un sommamente sconosciuto, che idea? Capisci? Come superare questo posto di blocco quando il punto di arrivo resta una cosa molto sconosciuta? È vero che c'è la fede.
Noi quando arriviamo al Signore in quella conoscenza lì che diventa vita eterna, noi scopriamo che era quello che non sommamente sconosciuto, perché dico, guarda, tardito conosciuto, dice Sant'Agostino, tardito conosciuto, cioè sommamente conosciuto come quello che ho sempre più trascurato, cioè scopriamo il nostro peccato, dico, guarda che, ecco, ma non come l'inconoscibile, non è l'inconoscibile.
Nella Somma Teologica, leggevo oggi, dice nesimus, non possimus, non, quando parla di definizione, di conoscenza.
Ah, no. Arriva.
Nel pensiero dell'io certamente non possiamo conoscere Dio, questo è poco ma sicuro.
Non pensa che San Tommaso stendesse la Somma Teologica del pensiero dell'io, no, sì, per dire l'enorme difficoltà, vedi, superare questo blocco che è l'io, se non ho un altro punto di riferimento.
Punto di riferimento è
anche molto
di Dio. No, è la parola di Dio. La parola di Dio che giunge a me mi parla di Dio, perché la parola mi parla di Dio, no? Se mi parla di Dio, mi comunica Dio. Che Dio parla solo di sé, lui è l'essere non può parlare di altro, no? Quindi l'essere parla di sé. In quanto parla, la parola è comunione, comunicazione di pensiero, quindi Dio ne comunica pensiero. Il pensiero lo riceviamo, noi sappiamo che Dio esiste, tutte le cose, come mai di fronte a tutte le cose non si chiama il mistero? Noi non proveremmo il mistero se non conoscessimo già il mistero, cioè io non conosco il relativo, non scoprirei il relativo se non avessi già presente l'assoluto. Solo tanto che non sono capace di restare in questo assoluto. La difficoltà è lì. Io chiamo l'inconoscibile perché chiamo il conoscibile quello che tocco, quello che vedo. Allora per me Dio è l'inconoscibile perché non resto in questo inconoscibile. Non resto. Non sono capace di restare. Non so come fare. Allora per me è ignoto. Per cui dico, vero, la pietruccia, la formichina la conosco.
No,
però,
non
conosco. Ma Dio
sommamente sconosciuto di San Tommaso non è l'ignoto della divinità.
Perché altrimenti non potrei, io non scoprirei il relativo. Il temporaneo, non scoprirei quello che non mi appare, cioè, se non avessi già questo piede mio posato sulla riva dell'Eterno.
Sì.
Io scopro la temporaneità delle cose e noi tutti soffriamo questa temporaneità delle cose, ne la patiamo, capite? Proprio perché abbiamo già un piede nell'Eterno. Ma cosa vuol dire avere un piede nell'Eterno? E vuol dire che siamo cacciati. E vuol dire essere cacciati, vuol dire che abbiamo presente.
Scusa, vuol dire?
Io quello che abbiamo presente. Conoscere nel termine è una cosa molto molto diversa, perché la conoscenza. Per cui noi ci crediamo liberi, ma siamo tutt'altro che liberi. Siamo tutt'altro che liberi. Perché il giorno in cui noi capiamo, diciamo, ma guarda cosa ho fatto, perché, ecco, perché vedete questo? E già mi sono lasciato illudere da. Ah, allora non conoscevi la verità. Ecco, allora dico, ah, ecco lo sconosciuto. Capisci? Non conoscevo, se avessi capito, se avessi saputo. Quindi tutta la nostra libertà sta nel fatto che non ci rendiamo conto. E allora noi ci crediamo di. Perché conoscessimo la verità, certamente certe scelte non le faremmo. E come facciamo? Noi crediamo di essere liberi a fare queste scelte? No, ci lasciamo attrarre da. Ecco, da quello che appare. Per cui questo mi appare conveniente e scelgo quello. Quello mi appare bello, faccio questo. Questo mi fa fare bella figura. Ecco, le scelte sbagliate. Il giorno in cui noi vedremo la verità, capiremo che sono state tutte scelte sbagliate. Non era quindi, non erano quindi liberi. Libero è colui che è consapevole della verità e cosciente della verità, sceglie sapendo. Ma colui che sceglie senza sapere, quello non è libero. Tanto è vero che si rimangerà la cosa di fronte alla verità. Piangeranno. Davanti a lui piangeranno tutte le genti. Perché piangeranno? Perché capiranno di aver sbagliato. Ecco, di aver trascurato colui che non dovevano trascurare. Ma come fanno a piangere se per loro era ignoto? Se piangono è perché non dovevano trascurare, quindi lo sapevano. Cioè, noi ci sentiamo in colpa in quanto trascuriamo una cosa che sappiamo. Non in quanto trascuriamo una cosa che non sappiamo. Dio ci dirà sempre, tu lo sapevi. E noi non possiamo smentire. Ero io. Quando? Ero io. Ecco, e noi non possiamo dire non è vero. Ora io posso dire non è vero quando non so, ma se dico non è vero vuol dire che so. Ecco, non lo posso dire. Quindi c'è una conoscenza. E la, ora dico, Dio si dona
però,
a noi.
Difficilmente è vaga, è, non so, ad analogia del mondo umano che noi usiamo molto per parlare di Dio. Amando un amico, io ho presente l'amico, conosco l'amico, conosco le intenzioni e mi è abbastanza facile. Perché certo, mi è così difficile?
Faccio come mi faccio la formichina e la osservo.
Ma è qualcosa di più, perché probabilmente vedi, la formica non mi comunica un pensiero. L'amico, nel mondo umano c'è una comunicazione di pensiero che mi è facile tenere presente. È vero che il pensiero umano si ferma di fronte a certi abissi di mistero che non può penetrare. Ma nei confronti di Dio, ma non ho nessun dubbio che naturalmente portiamo in noi una scintilla divina, questo desiderio di portare all'infinito le nostre.
Poi noi non avvertiremo il mistero nel relativo se non avessimo già presente l'assoluto, altrimenti non avvertiremo nemmeno.
Sì, ma dico, quello che è difficile è configurarsi una conoscenza di Dio in modo che sia elemento chiaro e punto di riferimento per superare questo posto di blocco dell'io.
La chiarezza è già una meta, la fede non è chiarezza.
Ah, ecco, allora.
La fede non è chiarezza, la chiarezza è meta e attraverso l'udito, ora noi la fede è permanere in ciò che udiamo, non in ciò che vediamo. Facciamo sempre differenza tra l'udito e l'occhio, ti ricordi? Quindi allora la fede arriva a noi attraverso
l'udito. Parliamo del pensiero, insomma.
No, un momento, perché il pensiero passa attraverso, perché se c'è l'udito e se c'è l'occhio, c'è, però, siamo nelle fasi spirituali, mica parlo di materiale, no? Quindi allora, la fede arriva a noi attraverso l'udito. L'ascolta, la parola di Dio giunge a noi e in quanto giunge a noi ci annuncia una cosa che ancora, perché come dico, quindi non siamo capaci di arrestare, ma ce l'annuncia. Questa cosa per arrivare a vederla è necessario che noi superiamo, facciamo questo ritorno, è nel ritorno che noi arriviamo a vedere, quindi è necessario credere per arrivare a vedere, è necessario ascoltare con l'udito. Ma permanere nell'udito, la fede direi, io classifico così, la fede è permanenza nell'udito, in quello che si è udito. L'amore invece è permanenza in quello che si vede, con gli occhi. Capisci? Diciamo spiritualmente.
Sì.
Allora, per arrivare a vedere, è necessario che io permanga in quello che ho udito. Ma se per permanere in quello che ho udito, io devo tendere, perché la fede, se non ci raccoglie, capisci, nel desiderio di vedere, se ne va, la fede non rimane mica. Dio, diciamo così, parla a noi fino a un certo esaurimento, a un certo momento esaurisce donandosi tutto a se stesso, ma se noi non raccogliamo, la fede se ne va, noi la perdiamo. Ecco per cui noi la fede la perdiamo, ma la perdiamo perché non la seguiamo, non la coltiviamo, cioè non ci raccogliamo in Dio.
Allora, l'esigenza di chiarezza, la conoscenza di Dio è uno sbaglio, partendo un errore di metodo, certamente, se non di sostanza.
L'esigenza di chiarezza come meta è la voce della fede. come meta, come scopo, arrivare alla chiarezza, arrivare a vedere. Quello è lo scopo della fede.
Cioè il desiderio che abbiamo di conoscere.
Certo.
Quindi conoscere vuol dire essere chiaro.
Certo. Ma non devo subordinare la fede alla chiarezza. Non devo subordinarla. Devo accettare la fede per arrivare a vedere. Per cui devo credere anche a ciò che non capisco. Devo credere a ciò che capisco e anche a ciò che non capisco. Per arrivare a capire. Lì l'umiltà della creatura. Perché in tutto mi parla un altro, in tutto mi parla Dio. Allora se io aderisco, è Dio che mi conduce a vedere, è Dio che mi conduce alla chiarezza, se io ascolto, è il maestro. Quando il Signore dice uno solo è il maestro, cosa vuol dire? Tu resta a questa presenza qui. Quindi non disperderti dietro tanti maestri. L'errore, come ho detto molte volte, che noi facciamo è quello di saltare da un sentiero all'altro, non di seguire il sentiero, di saltare. Cioè di avere tanti maestri. Per cui in questo momento qui ascolto questo maestro qui, dopo 5 minuti ascolto l'altro maestro, dopo 5 minuti l'altro maestro, a un certo punto non approdo assolutamente niente. Ecco. Invece il Signore dice no, non date nessuno il nome di maestro, perché il maestro è uno solo. E che vuol dire? Però restate sempre nell'ascolto delle mie parole, perché sono io che vi condurrò al Padre, sono io cioè che vi condurrò a vedere, è Lui. Quindi in noi ci deve essere il desiderio di arrivare alla chiarezza, di arrivare a vedere, capire, eccetera, perché questa è fede, ci deve essere questo. Ma non dobbiamo subordinare la fede, perché per cui se io dico se io non vedo, non tocco, non credo, ecco la posizione, l'antitesi.
No, dicevo che
quindi tu, siamo nell'opposizione, la creatura forse.
Tu non pensi che più la verità illumina la mia mente, è più facile sia il superamento di questo posto di blocco del
cuore? Certo, ma certo, cioè, a un certo punto diventa addirittura, capisci, il superamento del posto di blocco diventa divertimento, direi. Non è più faticoso.
Ma direi non è più un posto di blocco.
Non è più, no, il posto di blocco è all'inizio. E più
quindi noi scusa il superamento allora si fa per fede.
Per fede, si capisce? Sì,
nella nostra
ubbidendo Dio, alla parola di Dio, per cui la parola di Dio che arriva a me mi pone il problema di Dio. Ponendomi il problema di Dio, lo stesso concetto di Dio che la parola di Dio mi presenta, mi impegna a riferire a Dio.
Quindi non sento neanche quella che è l'unione personale con Dio.
L'unione è una conseguenza, sentire una conseguenza. È una conseguenza. Quando io ho raccolto, riportato a Dio, comincio a sentire, dopo. Ma in primo tempo c'è il sacrificio, c'è la penitenza. E più noi ci troviamo in un mondo poco raccolto in Dio, più noi siamo schiavi di queste nostre opere che abbiamo fatto, di questi legami che abbiamo fatto. E quindi il sacrificio è tanto. Per cui mi è facile sedermi in poltrona a guardare la televisione, mi è difficilissimo mettermi per gara e raccogliere Dio. Ecco la stessa difficoltà. Come mai è facile questo? Siamo sempre lì, la porta che mi conduce alla perdizione è larga. E come mai invece questa qui è stessa? Perché mi trovo già con un carico, capisci, di dispersione. E come mai questo carico di dispersione? È perché già mi sono divertito tanto nel piacere del mio io.
No, scusa, io la domanda la facevo quando diventa scomodo stare davanti alla televisione e quando diventa buio superare il posto di blocco. Non tanto quando come alternativa, sai, superare il posto di blocco mi è comodo la televisione, non so cosa qualcos'altro.
Sì,
perché
sì,
c'è un momento nella vita in cui non ti interessa la televisione, certo, ti è comodo
certo,
di divertirti
sì,
nel senso etimologico. E ti è impossibile il superamento del posto di blocco.
Sì,
in questo senso io posto la domanda.
Ma sai che noi certe volte ci avveleniamo sapendo di avvelenarci e non siamo capaci di liberarci. Come mai? E poi sentiamo tutto il peso. Perché tutte quelle cose che in primo tempo abbiamo fatto con gioia, dopo ce le dobbiamo portare con tristezza. E non possiamo farne a meno, non possiamo buttarle via. Capisci? Per cui è lì il secondo tempo, ognuno è tribolato da ciò, ma è proprio in questa tribolazione qui, per cui non basta che noi, capisci, ecco, ci rendiamo conto che dobbiamo là, e bisogna affrontare questa penitenza, questo sacrificio per poter, ecco, e poi è poco per volta l'imparare
la fede,
sì, attraverso la fede. Direi, la fede ci propone un atto di giustizia, propone Dio come colui che opera in tutto, come colui che è il protagonista di tutto, mi impegna a riferire tutto a Dio, è giustizia. Per cui se io non riferisco a Dio, ecco, un avvenimento lo attribuisco alla creatura, sono ingiusto. Ecco, non atto la fede. Questa è ingiustizia. Ingiustizia verso Dio. Il Signore dice, ero io, e perché tu l'hai attribuito alla creatura? Quando quella creatura ti ha pestato un piede, ero io che ti pestavo un piede, e perché l'hai attribuito alla creatura? Ecco l'ingiustizia. Non riferire a Dio, non dare a Dio quello che è di Dio, è ingiusto, no? La giustizia sta nel dare a Dio quello che è di Dio. Noi non dando a Dio, attribuendo alla creatura, capite? Facciamo un'opera di ingiustizia. Questa ingiustizia ricade poi su di noi, mica ricade su Dio, no? Ricade su di noi. E come ricade? La distanza. Ecco, la sofferenza. Sì, no. Che chiede quello, no? Cosa ti
grazie.
Grazie.
Io ringrazio tanto Luigi che ha dato il motivo di questa spiegazione, perché è tanto incoraggiante sapere che, anche se non si capisce, dobbiamo da ubbidire. La parola di Dio l'abbiamo nelle mani, questo ci è d'aiuto. Poi direi che ci sono di aiuto anche dei momenti, non so, dei momenti di trasfigurazione, credo che li abbiamo avuti tutti.
Certo, è logico. Se Dio, poi il resto di così, e noi non saremmo attratti se Dio non si fosse presentato sotto certi aspetti. Però
per quel
non
punto puro che ognuno sente, quella attrazione alla verità, che la sentiamo tanto forte. Poi a volte siamo nel buio invece, siamo nel buio e andiamo avanti così, proprio. Ecco. Che bisogno della parola sotto gli occhi da aggrapparci lì, da andare avanti così.
Poi vede quello che direi rappresenta un punto abbastanza difficile, è questa esigenza di chiarezza, per cui uno direi ci si intestardisce, scusatemi il termine, non me ne viene uno migliore, nel cercare di capire qualcosa, mentre forse sarebbe molto più opportuno un umile atto di fede per progredire nella conoscenza di Dio o nell'amore di Dio, perché la conoscenza è il punto di arrivo, che non voler.
Cioè, è un gesto d'amore, no? Perché
sì, quello è anche vero, perché uno potrebbe rivolgersi a qualcos'altro, uno potrebbe anche rivolgersi.
Ma
ci sono alle volte, non so, certi aspetti, sai, dell'operare di Dio, ma non so, mi sembra blasfemo cercare di capire il modo di operare di Dio, ma dato che ci sono delle cose che non capisco e devo attribuirle a Dio. Devo perlomeno capire il senso, che cosa significano per me. E allora ti fermi un momentino, ti riferisci a chi, avendo vissuto, per similitudine, analogia o altro, situazioni del genere, possono illuminarti. E allora, però, tante volte non si viene a capo di niente. Ecco perché tu mi insegni, mi dici giustamente, che il superamento con la fede è ancora sempre il miglior mezzo di conoscenza, anche se è molto difficile, costa molto.
Costa,
soprattutto per l'io, costa molto.
Vedi,
per
la luce,
è un'esigenza connaturale.
Noi dobbiamo tenere presente che la luce non viene mica da noi o dai nostri sforzi, ma viene dall'alto. E ora, cosa vuol dire portarti in alto? Nella misura in cui ti porteremo in alto, saremo illuminati. Che vuol dire? Prima di capire queste cose qui in basso, andare direttamente a Dio. Direi, se c'è una colpa da fare alle creature,
collegate l'alto in basso.
Aspetta un momento, se c'è una colpa da fare alle creature, non è di tendere abbastanza in alto, e direi di non tendere abbastanza in alto.
Come?
Capisci?
Non capisco.
Se c'è una colpa da fare alle creature, non è quella di tendere abbastanza in alto, di non tendere abbastanza in alto. Di non tendere abbastanza in alto. Gesù dice, non preoccupatevi di questo, di quell'altro, cercate prima di tutto il regno di Dio. Con la povertà che avete addosso, con la miseria che avete addosso, capisci? Con la prostituzione che portate addosso, ma andate subito in alto. Cioè quello che dicevo l'altra sera, nella valle è inutile che noi ci affatichiamo per cercare di raccogliere, di sintetizzare, di vedere sotto un unico punto di vista tutte le cose che ci sono nella vallata. Non facciamo altro che correre da una cosa all'altra, e tutti ci scappano, perché corro per tenere questa e mi scappa quell'altra, corro per tenere quell'altra e mi scappa questa. Non dico, ci portati in alto. Non preoccuparti di unire adesso, di vedere tutto unito qui in basso. Vai in cima al monte, così, vai in cima al monte. Da cima al monte vedrai tutto raccolto in una cosa, ecco, sotto un unico punto di vista. L'importante è andare in alto, quindi non è importante, capire, raccogliere qui in basso, perché in basso non possiamo, perché mentre raccolgo una cosa mi scappa l'altra. Ecco, non so,
sì, capito,
bisogna andare in alto, cioè cerca Dio, cerca nostro Dio, nella luce di Dio, la luce discende dall'alto, discende, è un processo di deduzione, direi. Ecco, allora, portati in alto, però in alto vedrai tutto sotto un, ecco, tutto raccolto.
Ma possiamo portarci in alto da soli?
Gesù, ma no, da soli, che sciocchezza, come si fa dire da soli? Abbiamo detto mille volte che senza di me non potete fare niente.
Portarci in alto vuol dire raccoglierci nel pensiero di Dio.
Ma certo, conosce Dio,
ecco,
sulla parola di Dio, è Dio che mi sollecita, è Dio che vuole, è la volontà di Dio.
È la parola di Dio, è Gesù. Quindi,
certo.
E quindi per portarmi in alto devo raccogliermi nel pensiero di Dio, ma basandomi sulla parola.
Ma
o
certo,
scritta,
ma
oppure avvenimenti.
Mica sulla nostra parola, sulla parola
sì,
di Dio.
Sì, però questo gesto di portarci in alto.
Portarci in alto vuol dire raccogliersi in Dio. Raccogliersi in Dio. Conoscere
Con
Dio,
Gesù.
Dio. ed Ada. Ma è stando con Gesù che lei può andare in alto. Senza di me non potete fare niente, nessuno può venire a padre senza di me.
No, io adesso pensavo, adesso lei parla a noi che siamo cristiani e conosciamo Gesù. Però questo deve valere per tutti, quindi chi non conosce...
Quando
Gesù...
arriva la parola, cerca più il regno di Dio, lì è il verbo di Dio che parla, lì è Cristo, lì è Gesù.
Ecco, anche se uno non lo sa.
Ma no, anche se uno non lo sa, che importa.
Che Gesù.
E il Gesù che cosa lo conosce? Mica uno che ha il naso fatto così, o la bocca fatta così, o i capelli biondi piuttosto che bruni. Mica il Gesù lo conosce così, no? E Gesù è il verbo, la parola di Dio che parla. Da, ovunque c'è la parola di Dio che parla l'uomo, lì è il Cristo, lì è il verbo di Dio. Chi non lo vede Dio, poi dopo abbia un vestito piuttosto che un altro, quello importa niente, capisce? Ecco, perché ho detto molte volte che l'incarnazione, però, abbiamo però, l'uomo fisico così, ma il verbo che parla nell'uomo, capisce? Quindi abbiamo la, Gesù, il Cristo, è il verbo di Dio, guai a disunire, capisce? L'uomo, Gesù, dal Dio Cristo, dal Dio figlio, dal figlio di Dio. Per cui è uomo, ma è vero Dio. Non possiamo disunire, non possiamo dire quello e capire se è l'uomo o anche l'uomo perfetto. No, no. Lì c'è il figlio di Dio. E la terra prende il figlio di Dio. Ma c'è un altro, un'altra parte lì? Oh.
Ma è per lei.
Ah, ecco. Poi.
Scusa, oltre a questo, al figlio di Dio storicamente... da noi conosciuto, c'è insomma il maestro interiore, c'è qualcosa
di figlio di Dio in noi,
e questo qui c'è la verifica, il verbo di Dio, appunto,
se non c'è questo,
di verifica di
se non c'è questo, ma noi anche se tutti i giorni facessimo comunione, se tutti i giorni fossimo con il Cristo, eccetera, ma noi non capiamo niente del Cristo. Ma quanta gente va tutte le mattine a fare la comunione, quanta gente magari anche legge il Vangelo, magari tutti i giorni, eccetera, e non capisce proprio un tubo di niente.
No, ma dico questo.
Ma quanta gente va tutte le mattine a fare la comunione, quanta gente magari anche legge il Vangelo, magari tutti i giorni, eccetera, e non capisce proprio un tubo di niente.
No, ma dico questo, lo portano poi c'è il bagno della foresta, lo porta qui lontanissimo, dai mezzi di comunicazione che abbiamo noi, che ti parlano di Dio, del figlio di Dio.
Dio non è subordinato a nessun mezzo, adopera tutti i mezzi, per cui noi non possiamo rifiutare nessun mezzo, perché Dio può arrivare a noi attraverso la parola, non so, del delinquente. La parola di un bambino, oppure un fiore, oppure un albero. Dio arriva, perché appunto la verità è talmente libera, però da adoperare tutti i mezzi per giungere le creature. Ma quanta gente va tutte le mattine a fare la comunione, quanta gente magari anche legge il Vangelo, magari tutti i giorni, eccetera, e non capisce proprio un tubo di niente.
No, ma dico questo, lo portano poi c'è il bagno della foresta, lo porta qui lontanissimo, dai mezzi di comunicazione che abbiamo noi, che ti parlano di Dio, del figlio di Dio.
Dio non è subordinato a nessun mezzo, adopera tutti i mezzi, per cui noi non possiamo rifiutare nessun mezzo, perché Dio può arrivare a noi attraverso la parola, non so, del delinquente, la parola di un bambino, oppure un fiore, oppure un albero. Dio arriva, perché appunto la verità è talmente libera, però da adoperare tutti i mezzi per giungere le creature, anche i mezzi...
Abbiamo noi che ti parlano di Dio, del figlio di Dio.
Dio non è subordinato a nessun mezzo, adopera tutti i mezzi, per cui noi non possiamo rifiutare nessun mezzo, perché Dio può arrivare a noi attraverso la parola, non so, del delinquente, la parola di un bambino, oppure un fiore, oppure un albero. Dio arriva, perché appunto la verità è talmente libera, però da adoperare tutti i mezzi per giungere le creature, anche i mezzi che lo bestemmiano. Che Dio è capace di trasformare anche la bestemmia dell'uomo, mi spiego, in una rivelazione di Dio. E qui è la potenza, l'onnipotenza di Dio, che adopera tutti i canali, capisci, per arrivare alla creatura. La creatura quindi non deve legare la parola di Dio a nessun canale, a nessun mezzo, quindi soltanto attraverso quel mezzo lì mi arriva. No, stai attento che Dio ti parla tutto. Perché la verità è tanto libera. Per cui anche se vai nella foresta, capisci, vero, riceve i messaggi di Dio, che Dio parla e vuole salvare tutti. Dio vero, ama gli uomini e vuole che tutti si salvino e giungano a vedere, a conoscere, a giungere a vedere. Per vedere devono seguire l'udito. Quindi Dio parla, si annuncia a tutti. E non tutti partono. Ecco, abbiamo qui. Questo qui vero, era pressato da una ragione di vita, sentendo che Gesù era venuto nella sua regione, andò da lui. Era una ragione di vita, il figlio stava morendo. L'anima sua stava morendo, la vita stava morendo, capisci, la perdeva, ecco, la ragione di vita lo spinge. Qui nel lebbroso, guarito, ecco, ritorna, va da Gesù, ecco, qui abbiamo la fede che ci vuole ad amare. Qui abbiamo qualcosa di più di questo, nel lebbroso che torna, Le parole sono più una ragione di vita. C'è una ragione di vita quando tu ti dieci, Signore, abbi pietà di noi. Ecco, quando tu dieci, qui c'è una ragione di vita che li fa gridare. E abbiamo la posizione di questo funzionario che, avendo il figlio che muore, però ecco, va a trovare Gesù. Quindi abbiamo due modi di andare, sospinti da una ragione di vita, oppure, ecco, dopo aver ricevuto il dono, qui abbiamo una ragione più pura, no? E il Signore che ci mette lezioni diverse, a gradini diversi, per farci sempre scuola, no? Per lezioni, no? Qui abbiamo però il leproso che, avendo ricevuto il dono, ecco, sente bisogno di ritornare a rendere gloria a Dio. E questa è la fede che salva, dice. Qui invece, qui lo vediamo nella lezione successiva, qui Gesù rimprovera quel funzionario: voi se non vedete, ecco, miracolo, eccetera. Ecco, all'altro che ritorna non dice mica: voi se non vedete, la tua fede ti ha salvato. E qua rimprovera, dice, agli altri nove, ecco, perché tutti devono fare questo ritorno a rendere gloria a Dio. Ma costui la tua fede ti ha salvato. Quindi con questo ci rivela che la fede che salva è quella che ci riporta, ci fa ritornare, che ci fa rendere gloria a Dio, no? Rendere gloria a Dio, ecco, quello di andare in alto, no? Questo rendere gloria a Dio, questo conoscere Dio, questo riconoscere Dio in tutto.
E quella, dopo, quella risposta che Gesù dà al funzionario, o non è ben tradotto, non mi sembra molto conseguente, perché mica il funzionario dice: se tu vieni io credo. Perché lui dice: voi se non vedete non credete, ma lui mi ha detto: se tu vieni io credo.
Sì, poi dopo non vedi, quindi lì non dice del tu, lo riserviamo poi, per Domenica Vigna, ma perché qui lui è in un ambiente che l'aveva rifiutato, che lui era ritornato nella sua patria.
Ecco, mi sembra più una rivolta agli altri.
È una lezione per tutti.
Cioè la Galilea.
Quindi portati in alto vuol dire mettiti in ascolto.
No. L'ascolto perché arriva a noi anche senza di noi.
Sì, ma metterci in ascolto è già una componente soggettiva, mettermi in ascolto. Ecco.
L'ascolto arriva a noi senza di noi. Perché
no, l'annuncio arriva a noi senza di noi.
Appunto, quello è ascolto.
No, poi perché io mi metto in ascolto, non vuol dire portarmi in alto. Se mi metto in ascolto vuol dire, ecco,
seguire quello che ho ascoltato e restare in quello che ho ascoltato. Perché la parola arriva e si fa sentire anche se noi non vogliamo sentire. Noi siamo addormentati, qualcuno ci chiama, ci sveglia. Sì. Samuele!
Però metterci in ascolto è già portarci in alto. Metterci, lo stare in ascolto.
Sì, ecco, lo stare, permanere, questo restare in ascolto. In modo da seguire la parola che parla, quello che parla. Ma la parola aggiunge a noi anche senza di noi, come dico, anche se siamo addormentati, ci risveglia.
Si può dire che il verbo è, che assume diverse incarnazioni, cioè è incarnato in tutte le cose che arrivano a noi.
Parla a noi, sì, parla.
Si può dire che sono incarnazioni, si può dire.
Ma non saprei dire, comunque sono concessioni, sono segni di Dio in noi.
Perché se lui dice ero io.
L'incarnazione è già una cosa di, sì, va bene, ma l'incarnazione è già proprio presenza della persona, no? Mentre invece, ad esempio, la presenza della persona, non so, nella formichina, nell'albero, eccetera, capisce, non è, è un segno, la presenza la troviamo dentro di noi, il verbo di Dio, detto prima, no? Parla dentro di noi. Se noi non ascoltiamo questo verbo di Dio, noi non possiamo trovare la parola di Dio fuori di noi, oppure Dio parla fuori di noi. Nel giudizio ci dirà ero io, noi non possiamo più smentire, è lui che parlava. Però come mai non hai capito? Perché non, dentro non hai ascoltato il verbo. La persona, ecco, quella persona.
Mi è difficile un po' capire, mettere assieme questo ero io, nella formica, nell'albero, nella persona, eccetera, ed ero io in Cristo. Cioè, allora è una diversa incarnazione.
Ma no, non è un'incarnazione, capisci, la formica, eccetera.
Ma perché dice ero io?
Persona,
perché dice ero io?
Ma lei capisce, distingue un uomo da una formica.
Ma è normale.
È normale, beh, allora è altrettanto normale.
Sì, però la persona del verbo non è neppure un uomo.
No, non è un uomo. Non è un uomo, però abbiamo la presenza personale. Allora, è lì, non so, definita lei cosa è di persona. Abbiamo una presenza personale. Sì. Quindi una cosa è un segno, no? Non so, prendo un foglio di carta, faccio un segno, uno scarabocchio. E certo, è un segno di qualche cosa, ecco, di una presenza di qualcosa, però non sono io, ecco, l'io è una cosa diversa, questo io.
E perché Gesù dice ero io?
Ero io in tutte, perché, come dico, ero io in quel segno che ti facevo, ero io che operavo, tu l'hai attribuito ad altri esseri, ma ero io che parlavo a te, ero io che parlavo a te. E effettivamente è lui che parla in tutto, ma non possiamo dire la formichina è Dio. Non possiamo dire l'albero è Dio, non possiamo dire l'uomo è Dio, non possiamo dirlo, perché Dio trascende.
Però possiamo
quindi
dire
Cristo, se io mi metto in adorazione dell'albero, sbaglio. Se mi metto in adorazione, non so, della creatura, sbaglio.
Se adoro perché? Cristo, perché Dio, no. Se adoro Cristo, invece, lui è Dio.
No, ma non, anche in Cristo devo passare quel che è il verbo, non posso fermarmi all'uomo. Non posso fare dell'uomo l'idolo. Devo passare il verbo, tanto è vero che Gesù Cristo dice se io non me ne vado, non può venire in voi lo spirito di verità, è necessario che io me ne vada. Quindi non devo fermarmi ad esempio al Cristo, al Gesù bambino, oppure al Gesù nel Getsemani, oppure al Cristo in croce, non posso fermarmi, capite questo? Devo andare con Cristo dove Lui va, cioè devo continuare con Lui fino al Padre. Se io mi fermo e lo imito, magari non so, però a Nazareth o nella grotta di Betlemme, e mi fermo e sono io, capite, che mi limito ad un modo di essere e allora non seguo più, certamente mi accorgo che non sono col Cristo, sono qualcosa che mi fa piacere, resto con qualcosa che piace a me, sì, ma non seguo il Cristo. Seguire il Cristo vuol dire andare là dove Lui è, e dove Lui è, nel seno del Padre. Ora, e qui si rivela la persona. Se a un certo momento del cammino io mi fermo, anche nell'imitazione, ma mi fermo, ecco, a un certo momento Lui è lontano, Lui è in cima al monte e io mi trovo a metà strada e non so più come fare. Quindi dice, dove sono io voi non potete venire. Come mai mi dice dove sono io? E sta parlando come uomo, lì, dove sono io voi non potete venire. Mi parla e parla a me dove sono io. E dice, ma io sono anch'io qui con te. No, no, dove sono io tu non puoi venire. E come mai dice questo? Cioè, allora immaginate, lui è in cima alla vetta, al monte, noi siamo in fondo, e se lui è in cima al monte e noi siamo in fondo, dove lui è noi non sappiamo andare. Ma se lui scende a valle e mi prende per mano, allora certamente posso mi portare in cima al monte, ma con lui vado in cima al monte, con lui. Se invece, oh ma ci stavo così bene a valle quando tu eri giù in basso, stai seduta, allora mi accorgo che mentre dico stiamo seduti sulla panca, lui è già andato su e non, io non ci riesco più da solo, non posso più, perché è solo con lui che si va. Comprende? Quindi la persona è qualcosa di diverso, eh? Non è quello che, ecco, soltanto la presenza fisica.
È appunto per questo che dicevo la differenza che c'è tra se il verbo, la persona e il verbo trascende anche la stessa umanità di Cristo, è normale, no? Allora la differenza tra l'incarnazione nell'uomo Cristo e l'incarnazione in tutte le altre manifestazioni, perché se la persona intanto...
Ma non parliamo di incarnazione, incarnazione è una cosa diversa, non parliamo di incarnazione, sono segni di Dio, parole di Dio. Ho già detto prima, se faccio un segno su un pezzo di carta...
Ma anche il Cristo è una parola di Dio,
mentre le altre sono...
Il Cristo è anche una parola di Dio.
E la parola di Dio è persona, il Cristo, quel contesto che abbiamo, uomo e Dio una persona sola. Abbiamo due nature, dice una persona sola. La persona è la parola di Dio, è il verbo di Dio, cioè colui che genera Dio. Colui che Dio genera, capisci? Colui che Dio genera, ecco. Abbiamo la presenza eterna, diciamo. Le altre sono segni transitori. E qui abbiamo la presenza eterna, il verbo.
Ricordati di quello.
Ecco, brava Inese, diciamo.
No,
ricorda, Raffaella.
Per ricordare bisogna capire.
Ma come
no, si fa come si può. No. Però ha ragione lei che per ricordare si ricorda tanto più facilmente, perché... quanto più si capisce, anche se è necessario cercare forse di non voler capire troppo.
No, ma a me serve questo.
Di fare di aver più fede.
Passano, non le altre parole. Invece Gesù che è la parola,
sì.
Però come...
possiamo sempre restare uniti con amore a Gesù, questo sì. Mentre con gli altri segni resta difficile, insomma, che sempre Gesù, insomma, la persona, il verbo resta sempre disponibile.
Ero io in tutto. E quindi è lui.
Perché tutti sono segni suoi. Però non posso dire la pietra è Dio.
Ma è normale.
E come è normale? E come
è normale?
Ma
è normale questo.
No, perché ero io, quindi ero io che ti mandavo questo segno. Questa pietra.
Ma se
era
lui
un
mi parla
me,
è presente. Se lui mi parla è perché è presente.
È presente dentro. Lui è presente in noi.
E invece in Gesù è anche fuori.
Fuori
è presente anche fuori.
Gesù, la persona.
Eh?
se non è presente dentro il Gesù che lei vede
sì,
fuori,
però
è Gesù sbagliato.
Ecco, ma in Gesù è presente sì, dentro ed è presente anche fuori.
Sì, come persona, certo.
Cos'è che devo ricordare? No, pensavo che era stato mi ama tanto, io non mi dice. No, mi dicevo che pregando, dicevamo in Cristo Gesù. Ah no, leggendo la pista di questa mattina, io dicevo, mi sta pensando con Caruma, proprio la, quella parola in Cristo. Capisco, io con Caribe, capisco cosa cavolo di, allora ho capito di te, da lui. A me mi sembrava che lui avesse detto di ciò, a me con le mani adesso
rovesce.
E poi lui dice, ma supposo che
volevi fare così.
No, poi pensavo quello che diceva prima, signorina, che chi non ha mai visto, non so, la scrittura, no, il Signore mi ha per quello.
No,
e mi pensavo, ma io ti do bisogno di altri.
Non parlo di parlare tutto,
forse ne avevamo più bisogno.
Sì, comunque adesso lo sa il Signore, comunque l'importante è questo, che noi non dobbiamo disprezzare niente. Diciamo lui arriva presso ogni segno, lui opera in tutto, noi non dobbiamo disprezzare niente. Non dobbiamo disprezzare niente. Per cui il selvaggio che capisce nella sua, nella sua foresta, eccetera, non deve disprezzare niente nella sua povertà. E noi trattando qui, magari in mezzo a tutti questi segni sacri e quant'altro, non dobbiamo trattando di disprezzare niente.
Perché il dono che noi possiamo fare a Dio è solo quello che lei ha detto di, sì, di ricordarci di prendere le sue mani.
Prendere tutto. Ma se noi cominciamo a scattare, dice, questo è per me,
no? Ecco,
rifiuto, ecco. Perché tutto mi arriva, e appunto Dio mi dà, tutto era opera mia, tutto era, ero io in tutto. Ecco, allora io ho rifiutato. L'importante è stare nel raccogliere, sapendo che viene da Dio, devo raccoglierlo per riportarlo in Dio. Giustizia. Non attribuirlo ad altro. Non fermarmi a Dio, perché io posso anche ricevere i doni da Dio, no? Oh, guarda Dio come è stato buono, mi ha dato la cammella, bene, grazie, adesso mi diverto. Ecco. No, quello che ricevo da Dio lo devo riportare a Dio, in modo da rendere gloria a Dio. Questo rendere gloria è quello di conoscere. Arrivare a capirsi a conoscere che cosa Dio mi ha voluto, perché Lui, da noi da soli non ci possiamo mica raccogliere e da soli non possiamo vivere. È Dio che ci fa vivere. E come ci fa vivere? Parlando. L'uomo vive di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora, Dio parlando ci fa esistere, ci crea, e parlando ci fa vivere. Ma ci fa vivere nel momento in cui non raccogliamo, perché vivere vuol dire vivere per, vuol dire donarci. Non basta accogliere, mi spiego, avere. Bisogna vivere per. Quindi è sempre questo superamento, questo donarsi a. Noi cominciamo a vivere nella misura in cui ci incominciamo a donarci a qualche cosa, anche così, naturalmente parlando, noi viviamo nella misura in cui amiamo, diciamo, cioè nella misura in cui viviamo per qualche cosa. Ma vivere per qualche cosa vuol dire applicarsi a. Però uno si applica al lavoro e vive per quello, uno si applica a una creatura e vive per quello, e lì vive per, ognuno vive per, capisci, in quanto, per quello in cui si dona. Si vive in Dio nella misura in cui uno si dona a Dio, capisci? E quindi riporta a Dio. Ma cosa riporta? Riporta quello che viene da Dio, perché se Dio non parlasse e non ci donasse quei doni da riportare a Lui, noi non avremmo niente da dare. Se Dio non parla, noi ci affrontiamo. È Dio che ci tiene su. Per cui noi preghiamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, capite? Perché abbiamo bisogno che Dio parla. Quando diciamo dacci oggi il nostro pane, Signore parla oggi, fammi sentire qualcosa di te, in modo che io abbia qualche cosa da riportare a te, altrimenti non vivo. Altrimenti la mia giornata passa e cade nel nulla. Perché tu non hai parlato, o forse l'hai parlato, ma io ecco, non ho ricevuto, ecco, non ero attento. Capite? Allora il Signore mi dirà, ma io tutti i giorni ti davo un pane, e te lo spezzavo per il pane adeguato alla tua fame, e tu l'hai sempre preso a calci, tu l'hai sempre trascurato. Io parlavo di quei giorni per tenerti in vita, ecco, capisci? Però l'importante è questo: Dio certamente, è vero, parla, noi abbiamo bisogno di raccogliere le sue parole e di riportarle, riportandole viviamo, e allora il nostro giorno diventa un giorno di vita, perché ci fa conoscere qualcosa di Dio. Sant'Agostino diceva che Dio premia i doni suoi, nella misura che noi li riportiamo. Quindi Dio dà a noi i suoi doni e ci invita a riportarli, perché praticamente Dio dona i suoi doni, prende i suoi doni, ma prende i suoi doni in quanto li dà a noi e li riporta, capite? Quindi tutto è opera sua, eh? La nostra, esistenza, il nostro vivere e anche la nostra conoscenza, quindi anche la vita eterna è tutto della sua partecipazione sua.
E quello è abbastanza facile a capire, partendo dalla premessa filosofica, teologica, diciamo, o di giustizia, sai che Dio è tutto, naturalmente è facile concludere che nulla può sfuggire alla giurisdizione di Dio. Quello che è più difficile, quello che è più difficile, che anche qualcosa mi ha impressionato, sai, è far entrare nell'ambito della volontà di Dio certe operazioni legate alla, alla libera scelta delle persone. Per cui non sono impressionato, perché tu mi dicevi a un certo punto il Signore ti dirà: guarda che io mi sono fatto sorello, io mi sono fatto non so quella prostituta che ti ha avvicinato, io mi sono fatto quello che tu hai chiamato delinquente per il ricatto o altro, o nell'ambito del mio lavoro mi dirà: io mi sono fatto vanità, tentazione, perché tu capissi la vanità di tutte le cose e cercassi il tutto che sono io. Questo resta un pochino più difficile, eppure non possiamo escludere neanche questo,
sì,
perché anche la libertà nostra si muove nell'ambito di questo tutto che
sì,
io.
Se Dio si fa così è perché noi non siamo capaci di intendere un altro linguaggio. Grigio. Se Dio si fa prostitute, perché se io capisco un altro linguaggio della prostituta, non capisco un altro linguaggio, allora Dio si fa questo, lo capisco.
Sì, no, è vero, anche se mi impressiona, a un certo punto mi faccio essere irresponsabile, allora se io ho bisogno che Dio si faccia come tutta ladro, ecco, vanità per
quando
richiamare.
Quando io faccio l'incarnazione.
Non siamo vita eterna, perché non siamo vita eterna? Quindi non siamo vita eterna perché non siamo capaci a fare quello che fa Dio. E allora Dio si abbassa, diciamo, a parlare in quel linguaggio che è accessibile a noi, capisci? E se il nostro linguaggio è stato un linguaggio da delinquente, e lui si appassa a parlare il linguaggio del delinquente perché mi può recuperare soltanto attraverso il linguaggio del delinquente. Se io sono immerso nel mondo, nella materia, posso essere salvato soltanto attraverso la materia. Se Dio non si fa materia, no, io non posso essere salvato, capisci?
Ecco. Quello che fa nascere
non posso
un po' no, quello che è ambiguo, no? E che ha creato un po' i miei dubbi prima, è forse il modo di esprimersi, no? Cioè, penso che non è del tutto giusto dire Dio si fa materia, Dio si fa questo, Dio si fa quello, perché io capisco quel linguaggio. Forse è più giusto dire Dio parla il linguaggio della materia, parla il linguaggio dell'albero, parla il linguaggio. È giusto. E no, perché se Dio si fa albero io non posso parlare di un'incarnazione.
E sfugge questo al manifestarsi o al parlare di Dio noi, l'albero?
No, perché in una maniera impropria.
Cioè, non vuol dire praticamente l'albero non è una persona.
Rientra nel tutto di Dio.
Ma se io dico Dio si fa albero, e no, non si fa albero, perché non si identifica con l'albero.
No, perché
cioè è un linguaggio improprio questo, no?
E cos'è un segno praticamente? È un movimento in noi, praticamente, capito?
Tante volte si dice anche è tutto incarnazione.
Il movimento in noi però è una confusione verticale in Dio, anche l'albero, anche la pietra.
Come?
Direi è un movimento verticale, che l'albero, pietra, formica o altro mi collegano verticalmente a Dio. E diversamente non so, dovrei escludere qualcosa dall'operare di Dio.
No,
è un po' il problema che sono trova padre di Rovagliando padre Gattini. Insomma, Dio dall'eternità ha posto lì quell'albero, probabilmente perché va tanto che mi con una macchina, perché è necessario per la mia salute.
Sì, ma forse quello che è improprio è dire Dio si fa albero, perché come è improprio dire Dio si incarna nell'albero.
No, in questo
è anche un'incarnazione di Dio l'albero, diciamo, una manifestazione.
L'incarnazione è una sua. Io credo che l'albero abbia una sua vita interiore e psichica, naturalmente estremamente semplice, ma che di lì a dire che Dio è nell'albero se ne passa parecchio.
Però è ancora più improprio dire Dio si fa albero. Dio parla nell'albero.
Certo, Dio non si fa albero. Dio ha creato anche l'albero. È un segno, direi, dell'operare di Dio.
È un segno, forse il termine segno mi sembra che sia.
È più giusto.
Che forse magari più accessibile, no, è un segno.
Ma quello che mi impressionava di più, non so, è che Dio si faccia immoralità, è questo. Cioè, non si faccia, ecco, Dio mi dica: guarda che io mi sono fatto immoralità,
certo,
mi sono fatto questo, quest'altro, vanità, tentazione, prostituzione.
Per te
ero io lì che parlavo a te. E naturalmente devo concludere che necessariamente io devo fare quell'esperienza lì, incontrarmi con quella persona e che Gesù vuol dirmi qualcosa in quel modo, perché non lo capirei diversamente.
Ecco, perché non lo capirei diversamente.
E poi naturalmente direi fin dove la dimensione di amore giunge.
Ed è impressionante, questo è un po' difficile da capire, ma naturalmente nell'ottica dell'amore è accessibile, dell'amore di un Dio, perché naturalmente umanamente non lo penso, perlomeno lo trovo molto difficile.
La signora cosa dice?
Questa grande cosa, però io faccio un grosso errore, mi preoccupo troppo di capire, perché non capisco. Ma pensavo adesso, noi siamo qui, cerchiamo di capire la parola di Dio, che poi dobbiamo vivere in sostanza questa parola, no?
Non è così. Comprendendo già si vive. Il desiderio di comprendere da vivere, non donarsi. E capisci però, che in quanto ad esempio già si ferma ad ascoltare, si dona qualcosa di sé, gli dà un dono.
Insomma, il donarsi, no?
Il donarsi però, da vivere.
Cioè, la maggior parte esce con un lavoro, non so, così, no? E questo lavoro, non facendolo per sé, lo fa, è come un donare, un fare qualcosa per, non so, per i fratelli, per il prossimo. Questo è anche un donarsi, per esempio.
Ma bisogna vedere quello che motiva noi, il motivo per cui, capisci?
Perché non interesse,
noi diciamo, ci inganniamo, capisci? Ci mettiamo dei paraventi, degli scherzi. Facciamo quello che magari piace a noi, quello che ci conviene a noi, quello che poi dopo ci mettiamo francobolle, diciamo, ma questo è per
no,
il fratello,
quel
no, ma adesso non è mica per mettere in giudizio lei,
sì,
no,
è,
così per osservare con molta facilità, così. Perché intanto il proposito non è quello di fare qualcosa per i fratelli, perché noi siamo stati creati per Dio, quindi bisogna sempre mettere posto i valori. Non basta che, capite, io vivo per i fratelli, quindi no, no. Il direttore dice, i poveri li avete sempre voi. La fine, lo scopo al quale noi dobbiamo tendere però è Dio. Questo è quello. Quindi dobbiamo avere ben presente davanti a noi questo. Dio mi ha creato affinché io lo cerchi, lo conosca e viva con Lui. Impari a vivere con Lui. Che noi siamo qui attualmente ad una scuola, tutto l'universo è una scuola, no? Ed è diciamo una scuola di unione, di preghiera. Di imparare a convivere con Dio nella vita eterna noi conviveremo con la verità di Dio, con la presenza di Dio, e dobbiamo imparare questo. Quindi la meta è questa, però chi ci conduce a questa meta è Lui. Allora devo imparare a rispettare tutto, non prendere a calci niente, perché in tutte le cose Dio mi aiuta. Non sono io che devo imparare a, è Dio che mi guida, il maestro è Lui. Allora, siccome Lui è il maestro che mi conduce a questa lezione, a imparare queste cose, io devo rispettare tutte le cose che Lui fa. E qui rientra poi il fratello, perché il fratello è opera di Dio, per cui non posso prendere a calci nessuno, perché attraverso tutti i fratelli, come attraverso la formichina, Dio mi aiuta a imparare a convivere con la sua verità. Ecco, l'errore che noi facciamo nel pensiero del nostro io è questo, che noi certe cose le abbracciamo e le abbracciamo troppe, e certe altre cose le prendiamo a casa e le rifiutiamo. Per cui, capite, noi le cose che ci convengono, allora quelle viviamo per quelle, e allora e le altre che non ci convengono le prendiamo a calci, e allora noi facciamo una scelta sbagliata. Per cui proprio magari attraverso le cose che non ci convengono, Dio ci sta dando delle lezioni che ci uniscono molto, ma noi dobbiamo accettarle, non prendere a calcio, perché vanno, questo non mi piace, io da quello prendo a calcio, lo rifiuto, no. E allora dice, c'ero io. Ecco. Allora, ero io che ti aiutavo, e tu hai rifiutato l'aiuto che io ti stavo dando, perché non ti conveniva. E no, accetta, ecco, quindi no, ogni giorno, noi dobbiamo aprire ogni giorno con questa disponibilità qui, accettare tutto quel che ci fa piacere e anche quel che non ci fa piacere, sapendo che in tutto c'è la mano di Dio, il quale opera per insegnare a noi, non a prodigarsi per i fratelli, o non a capire certe idee, capisci? O non a conoscere certe creature. Non è questo lo scopo per cui Dio opera. Ma in tutte le cose Dio opera per insegnare a noi a convivere con la sua presenza, con la sua verità, a fare ciò che fa Lui.
E il lavoro che ci
perché quello è un soltanto lì, soltanto lì noi potremmo essere uniti, potremmo essere con Lui. Capisci? In caso diverso, noi, anche se fossimo già nella vita eterna, non siamo capaci di restare, dobbiamo scappare, non possiamo restare, perché non facciamo quello che fa Lui. E come non facciamo quello che fa Lui? Non abbiamo imparato la lezione.
In sostanza, il nostro scopo è di conoscere Dio, di vivere per colui che ci ha creato,
sì, perché soltanto la conoscenza diventa vita eterna. Ecco.
E quello che, non so, ci viene posto davanti, no? Per opera sua, no? Di fare o di collaborare, o di fare un lavoro, una cosa o l'altra, è uno strumento, un mezzo per farci capire qualche cosa, ma sempre, certo, per condurci a lui. Certo. Insomma, è così.
Certo. Per cui, ecco, però, allora, sapendo che c'è lui in tutto, in tutte le cose devo cercare, prima di tutto devo accettarle, sapendo che è lui, accettarle, non prima cacci niente. E possibilmente cercare di capire quello che lui mi vuol dire, qual è il significato delle cose. Perché la presenza sua, sapendo, se sono vivo alla presenza di uno e vedo che fa una cosa e fa l'altra, se voglio restare con quell'uno, non mi accontento di vederlo fisicamente fare quell'altro, ma cerco di arrivare al pensiero, perché fa questo, quale intenzione lo guida a fare quell'altro, perché stando comprendendo il pensiero, una creatura, posso restare come creatura. Adesso resto così materialmente, fisicamente, ma non sono unito al pensiero della creatura, perché non mi preoccupo di capire. E allora, per cui, vedi il pensiero, l'importanza del pensiero. Perché il pensiero è quello che mi deve condurre a capire il pensiero dell'altro. E soltanto comprendere il pensiero dell'altro posso restare con l'altro, anche se sono lontano dall'altro, resto con quell'altro perché, ecco, il pensiero è eterno.
L'altro
il pensiero eterno. Sì, ma dico, adesso faccio l'esempio anche con le creature, questo lo sperimentiamo continuamente. Perché anche con le creature noi abbiamo la presenza fisica e abbiamo la presenza spirituale. Ma la presenza fisica va e viene. E non basta essere presenti fisicamente per essere uniti. Quello che unisce veramente è lo spirito e il pensiero. Ma non posso essere presente al pensiero se non conosco il pensiero dell'altro. Perché il pensiero diventa eterno, per cui l'altro cambia un ambiente, cambia luogo, cambia occupazione, cambia, capisci, i lavori fa questo, quell'altro, passa una cosa all'altra, ma il pensiero è sempre uno che lo guida, uno solo. Solo se ho presente questo unico pensiero dell'altro posso restare con l'altro, capisci, in tutte le cose, perché allora capisco quello che lo guida. Ah, ecco, fa questo perché ha questo pensiero, fa quell'altro perché ha sempre lo stesso pensiero, fa quell'altro perché è sempre, ecco. Ma bisogna arrivare al pensiero, quello. Allora, quello ci dà la possibilità di capire l'unione. Allora, che è così alterno con Dio, perché tutto nell'opera di Dio significa sempre se stesso. Capito? C'è ancora qualcosa? Senti, chiudiamo. Non dico no, neanche credo che c'è qualcosa.
Avevo scritto qua, ma forse l'hanno già detto, non ci muove bene. Per rimanere in ciò che si è udito, no?
Sì.
Cioè, ciò che si è udito... bisogna che noi lo viviamo, se vogliamo permanere.
Cioè, quello che noi udiamo è Dio che ce lo fa udire per condurci a conoscere Lui. Permanere in quello vuol dire desiderare di conoscere quello che Dio, per esempio, vuol significare in questo, questa parola che mi ha significato. Va bene? Sono
esperti.
Dio la serata.
Avendo sentito dire che Gesù viene, che veniva, no? Ecco,
sì.
Anche noi sentiamo Dio che viene nelle cose, così. Però questo Dio che viene dobbiamo intenderlo come. Cioè Dio non è che si muove. Dio viene.
Sì. Dio è già.
Ecco, Dio è già.
È tutto.
Se noi non ne andiamo incontro, lui viene lo stesso.
Certo. È dentro un guaio.
E cosa, ecco.
È dentro un guaio, può diventare una nostra rovina. La sua venuta, se non è preceduta da noi, è come non solo la morte che ci sorprenda, prima che noi siamo morti a noi stessi, è una rovina. Bisogna morire prima di morire.
Quando è che allora lui viene?
No, lui si annuncia che lui viene, si annuncia. Noi dobbiamo andare incontro prima che egli venga.
Ma non è lui che si
sposta. Perché
porta.
Soltanto andare incontro, lui non si sposta mica, quasi lui c'è già.
Ecco, ma allora noi o ci avviciniamo a lui o ci allontaniamo da lui.
Certo.
E allora questo venire, nel caso che ci allontaniamo, cosa vuol dire?
Vuol dire che lui viene anche se noi ci allontaniamo.
Ma se lui non si sposta?
Ma è logico, lui non si sposta.
E
lui
cosa, come va inteso allora?
È lui che a un certo punto si rivelerà
prende
in tutto.
Possesso
prende possesso
del suo regno.
Però se noi non precediamo la sua venuta, bisogna precedere la sua venuta, precederla. Perché se noi non precediamo la sua venuta, quando lui viene, viene male per noi, perché noi non l'attendiamo, non aspettiamo. Cioè, è il pane che arriva senza che io abbia fame. È il pane che arriva quando uno non ha fame, è sempre un pane che arriva male.
Ma ti crediamo in giustizia.
Non ti crediamo in giustizia. Bisogna che il pane, quando arriva, trovi già in noi la fame. Allora arriva bene. ma bisogna che ci sia la fame, il desiderio, perché quello che ci fa gustare il pane è la fame. Allora, nello spirito, che cos'è questa fame? È desiderio di, desiderio di conoscere,
avendo sentito dire, ci bisogna andargli incontro,
avendo Dio parla, ecco il sentito dire, Dio parla, sentendo parlare di Dio dobbiamo desiderare di conoscere colui che parla, desiderare di andare verso Dio, desiderando andare verso Lui scopriamo che Lui è presente, ecco, e lo gustiamo e impariamo, mentre invece se noi aspettiamo che Lui prenda possesso di tutti i suoi segni, Lui ci scaccia fuori, la porta si chiude e noi bussiamo inutilmente questa cosa, noi non ci conosce, non vi conosco, e perché non ci conosce? Perché non abbiamo fame. Capite? Il pane dice a me, io non ti conosco se io non ho fame di mangiare quel pane, non ho desiderio del pane, e non mi conosce, e infatti mi fa fare indigestione, perché non ho la forza per assimilarmi.
Ma scatta però la misericordia, no?
Direi la misericordia è in tutta questa opera qui, in Dio che si annuncia, tutto misericordia di Dio, perché Dio opera tutto per suscitare in noi il desiderio, il bisogno, la fame, perché noi conosciamo Dio nella misura in cui lo desideriamo. Beati coloro che hanno fame, dice Gesù, beati i poveri sono coloro che hanno fame, coloro che sospirano, che piangono perché? Perché attendono, guai a voi che invece siete soddisfatti. Ecco, la soddisfazione è non aver fame. Allora uno capisce, si siede e... Ora Dio opera tutto per suscitare in noi questo bisogno, perché lo dico, è il bisogno che ci fa andare.
Quella sua domanda di prima, quando ho chiesto quando è che viene, l'hai fatta perché non ha fatto coincidere la sua venuta necessariamente con la morte. Cioè vuol dire che Dio può anche venire prima che noi moriamo fisicamente.
Sì, beh.
E ora perché ci lascia ancora su questa terra?
Ma è una lezione per gli altri, lo sa il Signore. Come noi dobbiamo accettare.
Però non c'è più possibilità di redenzione dopo che lui è venuto.
Ma no, possibilità. E siamo noi che ci mettiamo in una posizione in cui non possiamo più, cioè chi bestemmia contro lo spirito, ad esempio, non può avere remissione né qui né là, dice, né prima della sua venuta né dopo, perché ha rifiutato lo spirito.
Pensavo a quello che dicevi tu, ma ci salverà la sua misericordia. Naturalmente tu hai detto bene che la sua misericordia è operante e attuale. Noi la pensiamo un atto taumaturgico o magico alla fine, beh, cancellerà con colpo di spugna tutto. Invece viviamo, siamo immersi nella misericordia, cioè tutte le occasioni, proprio le miserie morali, materiali che ci presenta sono le situazioni di misericordia.
E lo dicevi detto prima, tutte le creature che incontriamo, magari la prostituta, capisci, siete il mendicante, l'ubriaco, capisci, il delinquente, sono misericordia di Dio. Noi magari inveiamo, capisci, contro la società, è tutta misericordia di Dio. È Dio che, capisci, che è buono verso di noi, è la misericordia verso quel ricco di Lazzaro. Che Dio l'ha messo lì sulla porta del ricco, capite? Per dire ciò che il ricco era, ed era misericordia di Dio, e il ricco non ha capito. Ecco. Ma è misericordia,
ecco,
tutta
per la sua misericordia dovremmo già essere non misericordiosi, perché per la sua bontà dovremmo già essere non buoni. Perché...
aver presente?
Beh, certo, più noi, logico, capite che più noi abbiamo presente Lui, e più è facile che lei guardi i santi, ma i santi piangono per la misericordia e l'amore di Dio. E poi magari si dicono i più grandi peccatori, ora se sono stati mica erano dei menzogneri, erano convinti di essere, ma perché vedevano tutte queste opere che il Signore faceva, capisce, verso loro, per cui loro toccavano con mano che erano i più grandi peccatori, quindi, ecco, e si vedeva la misericordia. Invece più noi siamo lontani da Dio e meno vediamo la misericordia e l'amore di Dio, no? E meno vediamo che l'amore, e allora è per quello, cioè più noi siamo vicini a Dio più siamo attratti, più siamo lontani e meno siamo attratti. Ci sembra di essere autosufficienti in tutto.
Autosufficienti.
Sembra di essere autosufficienti, capito? Per questo io sono io che faccio, sono io che decido, sono io che scelgo, sono io che faccio, tutto io. È segno di lontananza. Più invece noi siamo vicini a Dio e più siamo molto attratti.
Il massimo di lontananza è l'autonomia.
L'autonomia, sì, l'autonomia è il massimo. Sì, perché l'autonomia
è Dio, è retto a legge, è norma.
L'autonomia è praticamente cinque quadri, sono un altro io, sono un altro Dio io.
Ah no,
è tutto,
non solo. La dimenticanza è già un atto di autonomia.
L'autonomia è una conseguenza della dimenticanza. La dimenticanza è superficialità, non tener conto. Cioè direi un'ingiustizia. Un'ingiustizia. Perché Dio parla e non fare attenzione a colui che parla, noi chiamiamo dimenticanza, perché non tengo parte di quello che parla, no? E questa è un'ingiustizia.
Come lo so, se uno si dimentica senza volerlo,
sì, vabbè, ma è quella povertà che il Signore si fa toccare con mano, capisci? Per dirti, cammina, dati da fare, vedi in che punto sei.
E questo cammina, dati da fare, vuol dire sta attento?
Sì, sta sempre attento a raccogliere il mio pensiero, sta sempre presente al mio volto, non mi raccomandano questo, sta sempre presente al mio volto, perché io sono con te, io parlo con te, e tu dove sei? Ora, se una persona parla con me e io sono lontano, capisci, le creo un affetto, a un certo momento si rivolge a me. Scrive.
Però si ascolta?
Eh?
E si ascolta?
Ma ascoltare e scrivere non solo non posso farlo, è succede anche quello. No, perché ieri sera, a un certo momento, mi sono stufato di parlare a lei, ho parlato con Silvana, perché dico, scriveva sempre. Non parlo così male.
Ma non avete registrato?
No,
non lascia.
Al sabato, o meno male, sono salvato il sabato, ma credete che ti mando tutte le parti.
E quei domenica le paga spesso lo sapete.
Eh?
Sì, perché
tanto butto dalla pietra nel lago.
Io sono fratiglio sincretica, lo trovo in me, è un sentimento che provo. Come tale è irrazionale. No, ho provato, guardi, non provo, non mi dà l'emozione che mi dà la conversazione, nel senso che non suscita quella passione, quel desiderio di conoscere, ma proprio perché partecipi diversamente.
Ah, beh, certo.
È una cosa diversa.
No, poi c'è.
Poi intanto sento molto sentire, sarà no, perché con l'età per l'udito, ma sento molto sentire.
Che era ragioniere? Il volto. Avere presente il volto.
Ah.
Come lo vediamo il volto di lì?
Come lo vediamo?
E già, prova lei, quando io parlavo appunto di come configurarsi questa conoscenza o altro, vabbè, non penso mica a un volto materiale, è il problema di Sant'Agostino che è dibattuto per tanti, ha detto ma dovevo raffigurarmelo come un corpo fisico che, di cui mi creava un'astrazione, un'immagine, o era qualcos'altro? Indubbiamente, dice lui, non avevo esitazione a dire che era qualcos'altro, ma questo qualcos'altro mi succedeva da tutte le parti.
Dice che fin da bambino ho sempre creduto in Dio, però la sua difficoltà era questa, come poter
come pensare,
perché come pensare lo spirito di perché dovuto fare tutte quelle diverse parti,
ma in che perché si parla di volto quando è spirito?
E vabbè, perché la persona si impressiona, assume un po' il volto, capisci? Direi la natura umana, capisci? Logico. La natura umana, capisci? Lei se vuole guardare una persona guarda il volto, e nel volto c'è tutto, capisci? L'occhio assume quello. Un semplice pensiero già si traduce immediatamente nell'espressione dell'occhio. Da uno che aveva un pensiero malvagio ha già un occhio triste, un pensiero gioioso, immediatamente che c'è questo conformarsi, quindi il volto è la conformazione del pensiero, quindi il volto del padre e poi il figlio, la parola che parla a noi è del volto del padre, capisci?
Perché la parola è del padre.
Cristo è del padre, perché è logica, è il volto del padre, è la parola. Quindi noi non possiamo mica pensare se Dio non ci facesse pensare. Comprende? Quindi ecco, nella parola che ascoltiamo c'è la presenza. Vedere la parola è vedere già il padre, chi vede meglio del padre, no? Però, come non so, però non possiamo pensare una cosa senza è attraverso il pensiero della cosa che pensiamo la cosa, che abbiamo presente la cosa. E il pensiero di quella cosa diciamo il volto di quella cosa, non so se dire. Chiudiamo. Si dice.
Questo è nel campo materiale, nel spirituale.
Oh, amore. Poveri miei soldi, tu non li resta registrato anche quello.
Perché non c'è poi cancella? No, siamo quella cosa, vediamo molto di quella cosa.
Ma di pensiero, il pensiero di qualcosa è spirito.
Avrà tutta la mia ricorda.
Scusi, ma
hai visto che si sente,
eh? Purtroppo, per non che...
Come? No! No.
Resta registrato anche quello.
Sì, perché non c'è poi cancella. No, siamo quella cosa, vediamo il volto di quella cosa.
Ma non è di pensiero, il pensiero è qualcosa, è spirito.
Sarà tutta la mia vita.
Ah, vero. Scusi, ma
mi vedete sempre,
eh? Purtroppo. Per non che...
Come no,
no, diceva che
degli interventi molto buoni. Ma è...
Sarà tutta la mia vita.
Scusi, ma mi vedete sempre, eh?
Prima c'è qualcosa fare delle domande, adesso invece devo manifestare qualcosa.
Sì. No. Che vuoi?
Io ringrazio il Signore delle pile che ha lasciato il mio registratore quando lei ha voluto invece staccarlo, perché tutte le cose dette, venuto in mente l'immagine delle briciole cadute dalla tavola, ecco quello. Promesso con una briciola che
è. Beh, la comunichi, partasi.
Certamente più interessante di Bettina.
Sì, perché ripeto, adesso parlo.
Che cosa? Sì, no, mi è stata una luce nuova riguardo al raccogliere. Perché ha portato, si parlava del raccogliere in quella tendenza, sì, mentre ci muoviamo, eccetera, facciamo, io ho lasciato il registratore che sono andata lì. E poi l'ho risentita e mi è servito l'esempio di Lazzaro il ricco, che l'avevo sentito tante volte e mi pareva di averlo capito, e sì, ho capito che Lazzaro è stato messo lì per salvare il ricco, che Lazzaro era l'immagine dell'anima del ricco, no? Però la luce nuova è stata in questo, che cioè Gesù stesso spiega, raccoglie quella scena e te la spiega, no? Facendoci capire che quello che sarà è già adesso, che Lazzaro sarà nel seno di Abramo, ma lo è già adesso, perché lo è già adesso, non che sarà, lo è già.
Cioè accettando la sua
accettando la sua povertà.
Accettava per fede, no? Quindi accettava per fede e non si lamentava.
Ecco, e appartiene già alla fede,
appartiene alla fede di Abramo. Abramo accettò di partire, quindi accettò la fede.
E lui accetta quella parte che Dio gli dà da fare. Il ricco pulone diventa un mendicante lui, sembra che diventi, sarà, elemosinerà una goccia, nel futuro elemosinerà.
Mendica la goccia.
Ma in effetti lo è già adesso, solo che non lo vediamo.
Ma lui era già.
Lui è il vero povero, è quello che gli ha colpito. Cioè allora mi ha fatto luce in questo senso, che il raccogliere allora, praticamente, mi ha spiegato un po' cosa vuol dire raccogliere l'eterno, che c'è nelle cose. Che cioè cogliere quello che noi diciamo che sarà, ma è già adesso, solo che noi ci fermiamo alle apparenze, allora il ricco, e lui il ricco non ha bisogno di niente, invece nella realtà, nello spirito, è lui che è l'elemosina, ecco. E il povero, e invece è lui quello che è già nel seno di Abramo, che
certo,
è tutto.
Sì, perché c'è per fede, con la sofferenza, con la privazione.
Quindi se questo mi serve come, diciamo, come paradigma, come punto, non so, così per... Ecco, penso che l'Eterno in ogni cosa è quello che nel pensiero di Dio che sarà già, ma è già adesso.
Il futuro, anche quando nella Bibbia si parla di futuro,
è già adesso, oggi.
È già oggi.
Oh, ma io quello che dice lei volevo registrare. A parlare?
Guarda che forse lei si aspetta al volo di Dio.
È già giusto. Hai ragione. Che dice lei volevo registrare.
Guarda che forse lei si aspetta al volo di Dio.
È già giusto. Hai ragione. Perché è proprio vero, è proprio quello che è vero.
Perché è proprio vero, è proprio quello che è vero, sa che quello che sarà.
Ma mi è servito di luce, chissà la volta che l'ho sentito, ma però lì spiegato così in quel modo momento lì, e allora ho benedetto.
Benedetto le pile.
Anche se erano mezzo scarica, anche se era uno scarica, ma Dio ero io anche alle pile, eh?